La finestra del Papa.
Il mondo secondo Francesco.
L'ispirazione cristiana e la dimensione popolare determinano il modo di intendere e di riattualizzare la storica triplice fedeltà delle Acli ai lavoratori, alla democrazia e alla Chiesa. Al punto che nel contesto attuale, in qualche modo si potrebbe dire che le vostre tre storiche fedeltà ai lavoratori, alla democrazia e alla Chiesa si riassumono in una nuova e sempre attuale: la fedeltà ai poveri.
E abbiamo aperto la seconda parte della nostra trasmissione oggi riascoltando parole di Papa Francesco rivolte alle ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. Era il 70° di fondazione, 23 maggio 2015 in Aula Paolo VI. Perché abbiamo riproposto queste parole? Perché ci sembrano parole molto adatte per presentare il personaggio che le ACLI proprio ieri a Roma hanno voluto ricordare con un incontro che non era solo una celebrazione, una memoria, ma era qualcosa di molto più concreto. Parliamo di Pio Parisi, morto il 13 giugno 2011 a Roma all'età di 85 anni, accompagnatore spirituale delle ACLI dal 75 al 99. Nel decennale della sua morte, dunque, le ACLI ne hanno fatto memoria insieme all'associazione Maurizio Polverari e l'associazione San Pancrazio. A 10 anni dalla morte di Pio Parisi, gesuita, perché le ACLI hanno fatto memoria? Perché questo accompagnamento, che ha segnato tutta la vita di Pio Parisi, è stato ispirato da una scelta spirituale di impegno sociale precisa, che è molto attuale, la scelta per i piccoli e per i poveri. E davvero la presenza di Pio Parisi nell'associazione è stata fondamentale, perché ha avuto Padre Parisi l'intuizione di una conversione al Vangelo per maturare una nuova coscienza politica. E poi potremmo dire che questo insegnamento di Padre Parisi, in qualche modo, alla luce del magistero di Papa Francesco e del suo appello ad un amore politico, ad un'amicizia sociale dell'enciclica Fratelli Tutti, torna davvero come profezia del presente. E tra poco vi ricorderò brevemente chi era Pio Parisi, ma intanto ringrazio moltissimo gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Ringrazio Emiliano Manfredonia, che è il presidente nazionale delle ACLI. Presidente, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Soana Tortora, già presidente dell'ONG Ipsia ACLI, cofondatrice di Solidarius Italia, a lungo nella dirigenza delle ACLI. Signora Soana, buongiorno, grazie.
Buongiorno e grazie a voi.
E ringrazio il collega Roberto Cetera dell'Osservatore Romano, che ci fa compagnia in studio.
Buongiorno, buongiorno.
Oggi. Allora, Pio Parisi nasce a Roma nel 26, entra nella Compagnia di Gesù nel 44, diventa sacerdote nel 56, diventa assistente delle ACLI nel 75, al centro della sua spiritualità c'è il mistero pasquale, mistero di salvezza che si condensava nella proposta della messa sul mondo, una celebrazione continua e quotidiana del Signore che viene a salvare i piccoli e i poveri del mondo. Nell'89 l'appello ai piccoli e ai poveri e poi la proposta di istituire la cattedra dei piccoli e dei poveri, grande consonanza con il messaggio di Papa Francesco pubblicato ieri, in cui il Papa scrive proprio che i poveri ci insegnano. Il suo più che ventennale impegno nelle ACLI è stato quello di aiutare gli associati a vivere una spiritualità legata all'ascolto della parola di Dio. Coinvolge l'ACLI in una ricerca sulla laicità. Dal 92 iniziano ad Urbino, sotto la presidenza di Giovanni Bianchi, i convegni di studio, diventati poi incontri di spiritualità, all'insegna di una conversione al Vangelo, vie nuove per la politica. Con il presidente Passuello invita l'ACLI a costituire una diaconia fraterna per il servizio dell'ascolto della parola. L'invito alle ACLI di Giovanni Paolo II del 1 maggio del 95, solo il Vangelo fa nuove le ACLI, era il 50° dell'associazione, è stata la conferma di un cammino svolto fino ad allora cammino che ricordiamo partiva invece dalla condanna degli anni 70 di Papa Paolo VI per un momento difficile dell'associazione. E poi soprattutto Padre Pio Parisi nel 67 con gli studenti universitari di Roma fuori sede in alcuni appartamenti inizia a vivere per poter offrire non solo un servizio ma anche la possibilità di un confronto sulle scelte di vita e professionale alla luce del Vangelo. Insomma, un vulcano di iniziative, questa capacità di saper mettere insieme l'impegno sociale, che ovviamente fa parte del carisma delle ACLI, con questa radicalità evangelica. Insomma, Presidente Manfredonia, voi volete ripartire veramente da Pio Parisi, non solo per riscoprirlo, ma anche per rilanciare le ACLI nella Chiesa e nel paese di oggi, mi sembra.
Beh sì, la giornata di ieri non è stata soltanto un ricordo, è stato tornare un po' alle origini, è stato un po' scavare un po' questa sorgente inesauribile che era Padre Pio rispetto a come ha accompagnato le ACLI in una fase storica molto complicata, ma anche molto bella, no? Sia della nostra laicità, ma anche per riscoprire il nostro essere cristiani impegnati. Quindi da un'organizzazione che forse si stava concentrando troppo sul fare, no? Cercare di riprendere anche una spiritualità, no? del nostro agire, la capacità appunto anche di leggere il mistero della storia. E questo lo ha fatto insegnandoci soprattutto a guardare il mondo dalla cattedra dei piccoli, no? Spesso noi oggi guardiamo il mondo un po' dall'alto e guardiamo ai poveri, invece no, dobbiamo guardare come ci guardano i poveri e i piccoli. Oggi in un mondo che invece i poveri li rende scarti, ecco, questo è un grande insegnamento che dovrebbe aiutare la nostra associazione a riprendere un pochino, ecco, i cocci di questa realtà, perché è difficile essere un'associazione cristiana, essere un'associazione che si impegna nel mondo del lavoro oggi, è molto difficile, ma è molto difficile soprattutto accompagnarla con una spiritualità che non solo educa, ecco, ma veramente accompagni.
E Suana Tortora, da una conversione personale, quindi da un riferimento continuo alla parola, Padre Pio Parisi però poi ovviamente andava nella direzione di una conversione associativa. Questo passaggio è facile o no?
Questa è stata la grande sfida che Pio ha provato a giocare, perché il tema dell'istituzione, il tema della, appunto di una profezia che potesse incarnarsi e potesse giocare il proprio ruolo rispetto a delle istituzioni che, appunto, qualcuno ci ricordava prima che erano comunque strutture di peccato, questa rischia di essere una contraddizione, ha rischiato di essere chiaramente una contraddizione insanabile. E questa è la sfida che comunque Pio ha continuato a giocare fino all'ultimo. Ed è la sfida che credo che sia tuttora aperta per dei laici cristiani che vogliono nello stesso tempo lavorare nella propria conversione, nel proprio cammino di conversione di fede, ma nello stesso tempo operare per il bene comune, per il bene di tutti.
Roberto Cetra, è un po' la sfida che Papa Francesco ha proposto anche al nostro dicastero, nel senso che ogni volta che si creano delle strutture c'è il rischio di ingabbiare lo spirito, no? Di ingabbiare
il
la parola.
Il funzionalismo, sì. L'ha definito. Sì, ma sai, qui un po' lo diceva il Presidente prima, quando Emiliano, quando parlava degli scarti, c'è una straordinaria, lo richiamavi anche tu, c'è una straordinaria assonanza tra la figura, forse perché c'è l'imprinting gesuitico di entrambi, una straordinaria assonanza tra la figura di Papa Francesco e quella di Padre Pio, non solo per le cose che tu ricordi, ma ieri per esempio durante questo incontro, questo convegno, uno degli intervenuti che era Padre Giuseppe Gaffurini, che è stato suo collaboratore alle ACLI, scherzosamente lo definiva il doppione per la loro somiglianza, e vale la pena ricordare che qualche mese prima che morisse profeticamente Padre Pio disse: il prossimo Papa sarà il Papa della carità. È straordinario. Sicuramente li univa anche una certa visione, una certa concezione della spiritualità, della mistica. Io che ho scritto un pezzo su Pio Parisi, sull'Osservatore Romano, l'ho voluto sottolineare. Padre Pio era un mistico, anche se in un senso diverso da quello, dall'accezione ordinaria comune della mistica, perché per lui mistica era l'approccio col mondo, col mistero del mondo. Il mondo è un mistero e come tale va approcciato. Nella relazione col mondo, diceva, diveniamo tutti più piccoli e tutti più poveri, ma questa povertà ci è necessaria. Perché? Perché la povertà crea il desiderio dell'incontro. Bisogna sapere accettare e coltivare la propria povertà. E una delle frasi più frequenti che lui usava, io devo dire l'ho rubata insegnando poi, come tu sai, all'università, spesso nei miei corsi introduco con questa frase: siamo tutti dei disgraziati. Che sembra una banalità, e io l'ho un po' elevata a concetto teologico. Siamo tutti dei disgraziati, non è un'autocommiserazione, è disgraziati perché solo nella consapevolezza della nostra miseria possiamo incontrare il mondo e possiamo incontrare Dio. Disgraziati perché solo riconoscendoci tali possiamo riconoscere pari valore alla parola degli ultimi e degli scartati, e comprendere che lo spirito ti parla spesso attraverso una persona che è apparentemente la più improbabile. E disgraziati perché siamo impotenti e speranzosi dinanzi alla finitudine umana. Pio diceva: l'orrore della morte non si sopporta. E concludeva dicendo: il cristianesimo alla fin fine è nient'altro che una tomba vuota una domenica mattina di primavera a Gerusalemme. Questo per dire che il mistero pasquale era poi in definitiva il centro, il cuore, il condensato di tutta quanta la sua spiritualità.
Ecco, Presidente Manfredonia, colpisce che Papa Francesco proprio nel 2015, l'abbiamo sentito in occasione del 70° dell'associazione delle ACLI, parlava di fedeltà ai poveri come la sfida fondamentale per la vostra associazione.
Sì, ricordo con emozione quelle giornate, ho contribuito a organizzare quell'incontro con migliaia di aclisti e il Papa ci ha, come sempre, ci ha accolto nelle nostre principali fedeltà, la democrazia, il lavoro, al Vangelo. Ma in particolare ci ha consegnato questa quarta fedeltà, fedeltà ai poveri, no? Perché non c'è democrazia se non c'è attenzione ai poveri. Non si può parlare di Vangelo se pensiamo di salvarci da noi e non pensiamo invece magari che è Dio che salva, ma che salva anche attraverso l'ascolto appunto di questi nostri piccoli, chi è più veramente in difficoltà. No, in un mondo, come si diceva prima, che guarda i poveri come il ricco pulone, soltanto con le briciole. Ecco, quindi non c'è lavoro se non c'è giustizia, no? Non si crea lavoro. Ecco, e quindi ha riassunto le nostre fedeltà in questa più grande verso i poveri.
Tra l'altro, proprio nel messaggio per la giornata mondiale del povero del prossimo novembre, pubblicato ieri, Francesco scrive: se i poveri sono messi ai margini come se fossero i colpevoli della loro condizione, allora il concetto stesso di democrazia è messo in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare. Esattamente quello che lei stava dicendo. Suona tortura, ma quanto poi è stato difficile un altro passaggio, cioè partire da questa conversione evangelica per arrivare a una coscienza politica, che ovviamente un'associazione come le ACLI ha sempre avuto, perché mira a essere efficace proprio nel tessuto politico del paese.
Sì, il problema è che, come anche si diceva ieri, la politica è efficace soltanto quando crea coscienza. E il tema di una conversione che sia reale e radicalmente vicina e fedele al Vangelo, interroga profondamente la coscienza di ciascuno e induce a delle scelte. L'efficacia sta qui, non sono due cose staccate. Il tema di una coerenza, di una fedeltà reale al Vangelo, sta proprio nel camminare alla sequela del Vangelo, non soltanto. E il rapporto di giustizia con i piccoli e i poveri è racchiuso in una parola che io ogni tanto faccio riemergere, che era molto cara a Pio, che era la compassione, che non è quella che storicamente sta dentro una cultura religiosa molto tradizionale, che appunto è la compassione con uno che guarda dall'alto al povero, ma è la compassione, cioè il patire insieme, che non è soltanto il soffrire insieme, ma è il avere consonanza proprio di pathos, mettersi nei panni di, e questa è la cosa fondamentale. Allora la fedeltà politica passa chiaramente attraverso un percorso di questo genere, e se noi lavoriamo nella maturazione di una coscienza reale e di una fedeltà al Vangelo, la politica di fatto deve diventare conseguente. E questo purtroppo in questa fase non è proprio sempre così.
Ecco, questo volevo chiedere. Lei che ha una lunga esperienza nella cooperazione sociale, non solo italiana ma anche internazionale, oggi che clima c'è? Che aria sente?
C'è una grande fedeltà al mercato.
Ecco.
E io ricordo uno dei convegni di Urbino, che era proprio sull'economia dei piccoli e dei poveri. Vorrei ricordarlo perché il tema della gratuità, di un'economia del dono, di una economia che appunto passi attraverso una co-progettazione del proprio futuro e del futuro, soprattutto a partire da quello dei piccoli e dei poveri, io credo che nelle encicliche di questo Papa sia proprio assolutamente presente e sia un messaggio di una forza veramente inaudita. Il problema è chi si sta assumendo in questo momento la responsabilità di accogliere questi messaggi. Non sono messaggi ideologici, non sono. Parlare oggi di ecologia integrale non è ideologia. Parlare oggi di ecologia integrale vuol dire che, come lui dice con il suo linguaggio popolare, siamo davvero tutti nella stessa barca. È soltanto che chi è che riconosce che siamo tutti nella stessa barca?
Allora giro la palla in qualche modo al presidente delle ACLI Manfredonia. Tra l'altro lei ha una grandissima responsabilità perché è stato eletto proprio durante la pandemia in una assemblea assolutamente particolare e con alle spalle anche, no, questa profezia di padre Pio Parisi. Vi trovate a fronteggiare una pandemia sociale, economica, che ha acuito le disuguaglianze, quindi la sfida è ancora più grossa.
La sfida è ancora più grossa e non so se abbiamo imparato la lezione, questo è il problema più grande, no? Cioè, quindi siamo, la storia si è presentata davanti a noi con tutta la sua brutalità, però ci ha lasciato anche degli insegnamenti importanti che dovremmo accogliere. Innanzitutto che nulla è scontato, nemmeno respirare. No, io ho avuto il Covid, ho presente cosa vuol dire, ma nemmeno darsi la mano, ecco, le cose che noi davamo per scontate non ci sono più. Soprattutto però questa pandemia ha lasciato indietro qualcuno. È vero che gli stati, le persone si sono messe da fare. Il problema sarà ora la crescita, no? E cercare che questa crescita sia davvero una crescita che accompagna. Una transizione vuol dire partire però da chi è ultimo, accompagnare chi è ultimo, perché se la transizione la fanno soltanto alcuni e altri restano sempre indietro, torniamo alla logica dello scarto. Su questo devo dire che Papa Francesco ci dice bene, la Fratelli Tutti anche, no, questa coscienza politica non deve essere una coscienza populista ma popolare, cioè che parta dagli ultimi, no, che li sappia ascoltare, accompagnare. Per questo ci sono tantissimi problemi, ma c'è anche una grande speranza per il nostro futuro. Il PNRR, se parliamo dell'Italia, sarà una grande possibilità per il nostro paese, ma non tutto si riduce ai soldi, non tutto si riduce alla percentuale di PIL che noi sapremo creare. È la logica della transizione quella di accompagnare tutti, se no diventa una transumanza. Partiamo da un punto, cerchiamo di andare tutti in un'altra parte per tornare poi da dove eravamo partiti, perché se facciamo l'esempio dell'ecologia non la risolviamo costruendo soltanto impianti fotovoltaici e consumando suolo, oppure costruendo macchine a trazione elettrica. Non è questo, è una nuova mobilità di cui abbiamo bisogno probabilmente, no? Quindi non è cambiare un business per un altro che si veste da ecologico, ma è cambiare la mentalità delle nostre persone. Per questo ci vuole veramente una coscienza politica e la capacità anche di convocare le persone, non farli passare dall'alto queste informazioni. E noi, che siamo associazioni di promozione sociale, insieme a un terzo settore che in Italia è anche un pozzo, una ricchezza per le nostre comunità, ecco, siamo in prima fila per poter avviare questa transizione, partendo dall'ascolto dei bisogni e arrivare a dei punti, no, di convergenza che possono veramente cambiare lo stile, ecco, di fare economia.
Vi chiedete di essere coinvolti di più, però.
Chiediamo di essere coinvolti di più, gli strumenti ci sarebbero anche, e speriamo, ecco, che questa transizione non venga gestita soltanto dai poteri forti dell'economia.
Io chiedo a Roberto una battuta finale, perché come ex studente della Sapienza mi ha colpito moltissimo questa parte della biografia di padre Pio Parisi, questo mettersi a disposizione proprio degli studenti fuori sede. Io ho iniziato a studiare a metà degli anni Ottanta, quindi mi ricordo all'università, quindi mi ricordo i tanti fuori sede anche allora che venivano soprattutto dal sud. E c'era probabilmente qualche decennio prima, sì, sì, c'era proprio un problema di residenza.
Beh, sai, quegli erano anni in cui c'era il problema della residenza un po' per tutti a Roma.
Di,
cioè,
che anni parliamo?
Parliamo fine anni, in metà degli anni 60, metà degli anni 60. Lì il problema, sai, c'erano 200.000 baraccati a Roma,
sì,
quindi pensa un
era
po'
il tempo dei cosiddetti borghetti.
Dei borghetti, no? E tu puoi immaginare che i signorini, tra virgolette, degli universitari erano proprio l'ultimo dei problemi sociali rispetto a... però c'era un problema, no? C'era il problema grosso di questi ragazzi. Lui,
questo significa ascoltare i segni dei tempi,
ascoltarli,
no?
Sì, sì, sì. E lui aveva questa storia bella, tu non so se l'hai citato prima. Allora erano cinque fratelli, di cui quattro gesuiti, e lui, nominato cappellano alla cappella universitaria, si fa immediatamente carico di questa cosa. Io so, adesso non ho verificato, ma mi sembra di ricordare che il tema era stato che la famiglia Parisi aveva aiutato durante il periodo della guerra una famiglia ebrea, poi di costruttori a Roma, e ai quali ha chiesto poi a sua volta un aiuto per mettere a disposizione un certo numero di case, e nel quartiere di Portonaccio, all'inizio della Tiburtina, e lì c'erano fino a 90 ragazzi, sono riusciti ad essere ospitati, in cui non era semplicemente il problema di do una casa, cioè lui veramente andò a vivere, come dicevi tu, insieme a loro, e li accompagnava con uno stile paterno, non solo spirituale, ma insomma nelle minute vicende della vita. Tant'è che io ho trovato la cosa più straordinaria ieri vedere questi giovani, tra virgolette, che ormai sono più vicini agli 80 che ai 70, e però che commossi, che ancora lo ricordano come una figura, insomma, che la battuta finale è questa: si incontra Cristo attraverso una persona. Tanti hanno incontrato Cristo attraverso la figura di Pio Parisi.
Quindi in qualche modo è una figura che responsabilizza le ACLI, responsabilizza la comunità cristiana a essere presente, a incarnare davvero nella società il Vangelo, e tra l'altro in un'epoca in cui le sfide, come dicevamo, non sono davvero poche. Io ringrazio moltissimo gli ospiti che ci hanno aiutato a fare memoria di Pio Parisi, assistente spirituale delle ACLI dal 75 al 99, proprio a 10 anni dalla sua scomparsa. Ringrazio Suana Tortora.
Grazie,
grazie
a voi.
Ringrazio Emiliano Manfredonia, presidente delle ACLI, grazie, e collega Roberto Cetera dell'Osservatore Romano. Vi ricordo, tra pochi secondi, in chiusura di questa diretta, ci collegheremo come sempre con la Basilica Vaticana per la recita dell'Angelus e del Rosario, guidati dal Cardinal Comastri. Ringrazio Mario Scattonno alla parte tecnica, Silvia Giovarosi in regia. Vi ricordo che questa puntata è disponibile, come le altre, in podcast sul nostro sito vaticannews.va. Da Fabio Colagrande è tutto. Ringraziamo a Marina Tomaro in redazione, anche all'ufficio stampa delle ACLI. Buon ascolto, restate con noi.